le tovaglie della cappella della Madonna delle Grazie a Bogliasco. Questa è la storia di tutte le tovaglie dell'altare delle chiese. A volte certe scoperte capitano per caso. A Bogliasco, ad esempio, un paesino vicino a Genova, in piazza Trento Trieste, proprio di fronte al monumento che ricorda il sacrificio dei caduti, si trova una bella chiesetta dedicata alla Madonna delle Grazie. Al suo interno, nel locale attiguo la cappella, è conservata una significativa raccolta di bellissimi quadri di ex voto che testimoniano l'antica devozione degli abitanti di Bogliasco verso la Madonna. Negli armadi, che custodiscono gli arredi sacri, sono conservate delle bellissime tovaglie da altare. Ha attirato l'attenzione in particolare ad una di queste, ricamata d'oro su un tessuto soffice e leggero. La curiosità mi ha portato a fare diverse congetture sul tessuto, che poteva essere bisso o un'altra manifattura. Ma non essendo pratica del ricamo, ho cercato di informarmi presso le persone più esperte. Mi chiamo Nora Marchese e sono di Bogliasco. La storia del bisso. Il bisso si può escludere perché è veramente un tessuto particolare e unico. È di origine animale ed è chiamato la seta del mare. Si ottiene da un filamento che secernono alcuni molluschi, in particolare la pinna nobilis, che si trovano nei fondali dell'isola di Sant'Antioco in Sardegna. Dopo accurata pulitura da residui marini come conchiglie e alghe, viene tessuto e tinto secondo un'antichissima tradizione che rimanda addirittura ai Fenici. Con questo preziosissimo tessuto erano realizzati gli abiti di pregio inestimabile, riservati ai papi, regine o capi di Stato. Il bisso, inoltre, non si compra e non si vende, si possono solo fare offerte a chi lo lavora. È rimasta una persona sola che lo sa ancora lavorare, è Chiara Vigo. Tinge il suo bisso con le erbe che raccoglie durante il periodo di luna nuova. Lo stende solo quando tira il libeccio, lo tratta con il latte di capra e lo fila solo con un fuso di canna, passando poi il lavoro su un pesantissimo telaio di legno, ripetendo all'infinito gesti di certosina precisione. In un anno si può raggiungere una raccolta di seta di circa 600 grammi, una quantità minima che ne permette l'utilizzo solo allo scopo di conservarne la storia. Inoltre, Chiara Vigo, che ha preso l'antica arte da sua nonna, cerca di mantenere intatto l'ecosistema della sua isola, estraendo l'animale in particolari periodi dell'anno, tagliando la seta e poi rimettendo a dimora l'animale senza danneggiarlo. Una delle sue opere più affascinanti è un arazzo in miniatura che rappresenta un leone stilizzato. Ma le sue opere sono famose in tutto il mondo, persino in Giappone parlano di lei. Purtroppo la nostra tovaglia non è di bisso, perché il ricamo sarebbe sì dorato, ma non in scaglie come intessuta la nostra tela. Così ho continuato la ricerca della storia dell'origine di questa preziosa tovaglia. Ho cercato di approfondire anche l'origine dell'addobbo dell'altare cristiano. Storia dell'altare. È interessante conoscere come si è evoluto l'addobbo dell'altare cristiano. I più antichi modelli di altare, dei quali non si conservano i resti, avevano la forma di una tavola sorretta da leggeri supporti che erano probabilmente in legno. Nel 517 il concilio di Epaon vietò la consacrazione di ogni altare che non fosse in pietra. Tuttavia l'impiego occasionale del legno non fu proprio abbandonato. La forma di ripiano più diffusa era quella rettangolare con un bordo rialzato, forse per evitare che gli oggetti liquidi cadessero giù. La forma circolare o semicircolare era una derivazione della tavola dello stibadium, il letto da pasto semicircolare in uso in epoca romana. La forma dell'altare antico era preferibilmente quadrata e l'iconografia presentava sempre l'altare coperto da magnifiche tovaglie che scendevano solitamente fino a terra, conferendo così all'altare la forma di un cubo. La mensa era quadrata perché da essa si erano nutrite e sempre si nutriranno le quattro parti del mondo, alta e rivolta verso il cielo perché è il suo mistero, è alto e celeste e del tutto trascendente la terra. Questo lo scrisse Simeone di Tessalonica. L'altare quindi doveva essere circondabile da ogni parte, sia perché il celebrante potesse cambiare posizione a seconda dei vari momenti della celebrazione, sia perché nel corso dell'anno liturgico potesse essere valorizzato in modalità differenti. Spesso sopra l'altare era eretto un baldacchino o ciborio che gli conferiva venerazione e solennità. Tra l'altro era il richiamo allo Spirito Santo che copre e genera con il suo calore il corpo di Cristo. Al tempo di Sant'Agostino, V-VI secolo, l'altare era situato in mezzo alla navata. Nelle chiese paleocristiane e in quelle medievali, il luogo di Cristo, cioè l'altare, era situato in mezzo all'assemblea. L'uso di celebrare l'Eucarestia presso le tombe dei martiri cristiani diede origine alla costruzione di chiese dedicate ai martiri cristiani, in cui l'altare veniva collocato proprio sopra il luogo della sepoltura del martire. Il sacerdote cominciò a celebrare all'altare, rivolto al Signore, e sulla parete di fronte si rappresentò il santo titolare e la sua storia, fino ad arrivare alle grandi pale d'altare. Dopo il X secolo ci furono dei mutamenti nella struttura e nel concerto dell'altare che portarono ad alcune conseguenze liturgiche, tra cui ricordiamo: A. L'altare perdette dinanzi ai fedeli il suo tradizionale carattere di autonomia e preminenza per passarlo all'urna del santo. B. L'urna del santo diventò il principale centro di attrazione e di devozione a scapito della mensa. C. Il tipo di altare che finora si era mantenuto a cubo parve troppo meschino e lo si rifece specialmente nel senso della sua lunghezza, assumendo poco a poco la forma rettangolare a cui si è giunti attualmente. D. L'altare che occupava il centro dell'abside e del transetto fu spostato con i suoi accessori in fondo al coro, addossato al muro absidale, e il ciborio fu abolito. F. Si creò intorno all'abside un ambulatorium per permettere alle folle di pellegrini di venerare il santo patrono. G. In quelle chiese dove il celebrante officiava ancora rivolto ai fedeli, ora fu obbligato a dar loro le spalle. Dopo il secolo XIII si portò un'ulteriore aggiunta all'altare con l'introduzione del tabernacolo che conteneva il Santissimo Sacramento, uso che divenne prassi comune verso la metà del secolo XVIII. Un'ultima importante modifica: introdotta nello scorcio del XVI secolo, fu quella di collocare alla base dei dossali dipinti uno zoccolo a gradino, chiamato predella, che serviva di collegamento fra il dossale e la mensa. Vi si ponevano di solito la croce e due candelieri per la messa. Da lì partirono quelle sovrastrutture, addossate all'altare, a foggia di gradinate, che ancora oggi esistono nelle nostre chiese e che, a detta di alcuni, fanno somigliare l'altare a una monumentale credenza. San Carlo le voleva bandire, almeno dell'altare maggiore, ma alcune sono rimaste anche ai giorni d'oggi. Successivamente l'altare assunse la posizione di fronte all'assemblea dei fedeli, come era nell'arredo dei primi secoli della Chiesa. La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II nel 1964 collocò l'altare in modo tale che il celebrante fosse rivolto verso l'assemblea, al fine di favorire la piena partecipazione dei fedeli alla ricchezza dell'azione liturgica. Gli accessori dell'altare sono principalmente quattro: le tovaglie col corporale, la croce, i candelieri con le candele e i fiori, la tabella secretorum e il leccio con elementi secondari. La tavola dell'altare. La tavola dell'altare primitivo era coperta da una tovaglia, perché i romani la usavano già nelle loro mense. A noi ne è giunta testimonianza su degli scritti della fine del secondo secolo. Originariamente la tovaglia era unica, come appare nel celebre altare Musivo di Ravenna del VI secolo, dove si vede coperto da un'ampia tovaglia bianca, orlata con frangia, decorata al centro di un rosone e ai fianchi con i riquadri ricamati. Si stendeva sull'altare per la celebrazione eucaristica e, finita questa, era tolta. La molteplicità delle tovaglie comincia a introdursi nel secolo VIII ed era motivata senza dubbio dalla cautela di evitare che il vino consacrato, in caso di versamento, dovesse diffondersi fuori dall'altare. Fu intorno a questo tempo che la tovaglia superiore, la quale riceveva il corpo di Cristo, venne chiamata palla corporibilis o semplicemente corporale o sindone. Copriva tutto l'altare, ma erano altari molto meno ampi di quelli attuali. Il corporale era quadrato o rettangolare e piegato in modo da contenere con la parte anteriore le offerte, le oblate. La parte posteriore invece si ripiegava sul calice. Attualmente il corporale si porta all'altare entro in un'apposita borsa del colore dei paramenti del giorno. Le tovaglie dell'altare furono sempre richieste dalla Chiesa e tessute in puro lino. L'allegorismo medievale vede simboleggiata nei lini dell'altare l'umanità di Cristo e noi suo corpo mistico. Secondo l'antico uso medievale, le tovaglie con il corporale sarebbero quattro. Non è prescritto alcun ornamento, ma non è comunque vietato, come si vede in quella dell'altare di San Vitale. Alla fine del Medioevo, in particolare in Italia, si ornava la tovaglia intessendo trasversalmente ai due capi delle strisce colorate, in rosso o in azzurro, con disegni di fiori, piante, uccelli e configurazioni geometriche. Si mettevano vicino all'orlo anteriore della mensa due larghe strisce di seta colorata, spesso anche ricamata, che pendessero verticalmente per 25 cm o poco più sul fronte dell'altare. Dopo il 600, esse furono sostituite dal merletto nei suoi svariatissimi tipi in ogni paese, di ogni tecnica, ad ago, a uncinetto, a fuselli, in bianco o a colori, pieno o sforato, apportando alla tovaglia una grazia e una leggiadria singolare. Col Settecento non si hanno più esempi tipici di decorazioni di tovaglie, ad esclusione di quelle stampate con rappresentazioni figurate di soggetto storico contemporaneo, usate in Inghilterra fino alla fine del XVIII secolo o all'inizio del XIX. Le tovaglie della Madonna delle Grazie. La nostra tovaglia dorata ha il piano dell'altare in tessuto bianco, presumibilmente di lino, mentre il bordo che circonda l'altare è un leggerissimo tulle ricamato con lamine dorate. Il disegno rappresentato al centro riproduce le iniziali del nome di Maria, mentre sui lati sono ricamate foglie di vite e di fiori. Il tulle è candido e molto ben conservato, per cui la datazione di quest'opera dovrebbe essere abbastanza recente, fine 800 o primi 900. Perché questi tulle, per quanto accuratamente riposti, si deteriorerebbero comunque nel tempo? Questi manufatti ricordano i lavori delle suore di clausura, che svolgevano attività di ricamo. Le fonti storiche ricordano Tomasina Fieschi dei Conti di Lavagna, che nel monastero dei Santi Giacomo e Filippo, nell'ore a ricreazione, or con variate sete, i trapuntata le tele con l'ago. Gli storici non forniscono informazioni dettagliate su una produzione di paramenti o tessuti ricamati, ma ricordano le donazioni da parte delle monache e delle loro familiari o di personaggi aristocratici e religiosi il rapporto col monastero. Nel 1706 la duchessa Anna Maria d'Orléans, moglie del duca Vittorio Amedeo di Savoia, rifugiatasi con la famiglia a Genova a causa dell'assedio francese di Torino, donò una pezza o due di glacé, un tessuto laminato in argento e oro, con cui venne realizzato uno splendido parato a motivo bizzarro corredato da un pagliotto, denominato Duchessa, a ricordo della donatrice. Solo sul finire dell'Ottocento e soprattutto nel Novecento, l'attività ricamatoria delle monache trova conferma nei libri della contabilità. Anche se non abbiamo potuto trovare nei nostri archivi i nomi dei donatori o degli esecutori di questa meraviglia, possiamo pensare che la o le ricamatrici probabilmente si siano ispirate ai lavori delle monache di clausura del Settecento. Nella ricerca della storia della bellissima tovaglia dorata delle Grazie e chiedendo in giro tra i bogliaschini e non, ho avuto una bella sorpresa. La signora Marisa Peruzzi, sfogliando il libro che racconta la storia del santuario della Madonna delle Grazie, ha riconosciuto nella foto, quella a pagina 41, che illustra l'altare del nuovo santuario nel giorno della festa, un'altra tovaglia, quella ricamata dalla suocera Bruna Catarzi in Peruzzi. Oh, questo bellissimo ricamo era stato fatto in occasione della prima comunione del figlio Aldo, 1921-2009. Quindi probabilmente negli anni 30. La signora Bruna, di origini fiorentine, era nata nel 1900 e viveva a Bogliasco e aveva avuto tre figli. Era maestra di ricamo. Essendo molto abile nel filet, era in grado di confezionare addirittura i guanti con questo punto. Nella tovaglia ha eseguito la doppia M dell'iniziale della Madonna, come è incisa nel cancelletto che si trova davanti all'altare. La ricamatrice eseguì molti pizzi di questo tipo per le famiglie più importanti di Bogliasco. Il suo lavoro era tessuto su telai appositi con fili di lino sottilissimi e con attrezzi particolari. La precisione dei manufatti era talmente straordinaria da non riconoscere il dritto dal rovescio del tessuto ricamato. Ricordiamo che sia a Bogliasco come anche a Pieve Ligure, lì vicino, esisteva una grande tradizione di ricamo e di tessitura. Già dalla seconda metà dell'Ottocento delle fonti storiche lo riferiscono che nel paese vi erano numerosi telai e tessitrici. In ogni caso, mi ha fatto molto piacere di aver trovato l'origine di questa bella opera religiosa donata alla Madonna in un giorno così importante come quello della prima comunione. È interessante conoscere anche un po' di storia del merletto a filè. È un tipo di merletto o pizzo dalla caratteristica quadrettatura che si presenta come una rete su cui risaltano motivi geometrici ricamati a punto rammendo, punto tela o punto spirito. La rete filè era in origine realizzata dagli uomini che usavano un lungo ago di legno a doppia cruna aperta chiamato modano. Infatti i pescatori confezionavano e rammendavano ogni giorno le reti da pesca. L'inizio della produzione dei merletti, sia a fuselli sia ad ago, è situata dagli storici nel XV secolo, in corrispondenza al diffondersi dell'uso della biancheria ricamata per la persona e per la casa. La complessità e la bellezza dei manufatti in pizzo di quest'epoca è frutto di un'evoluzione tecnica iniziata molto tempo prima. Già nell'antico Egitto e nelle necropoli copte sono documentate tele di lino traforate e sfilate, reti annodate e ricamate, raffigurate dagli artisti, o ritrovate negli scavi archeologici, che sembrano gli antenati del merletto. In seguito all'influenza della cultura araba del secolo XIV, si sviluppano il ricamo a fili contati o sfilato, il modano e il burato, due tipi di rete ricamata, cioè una serie di filè, e infine il punto tagliato e il punto reticello, che sono gli antecedenti dei merletti ad ago veri e propri, liberi dal supporto del tessuto. La lavorazione della sola rete è molto antica. Solo nei primi anni del XVI secolo iniziò la sua diffusione con i punti di riempitura, per continuare fino alla metà del XVII secolo, quando sparì dagli inventari, ma in Germania rimase fino al 1750. La tecnica più diffusa, che è usata ancora oggi, è quella creata con il modano, la rete. Una volta portata a termine secondo la misura desiderata, viene sistemata su un telaio e trasformata in merletto con l'ago. Tramite vari punti di ricamo vengono riempiti gli spazi sulla rete, seguendo un disegno. Un tempo anche la rete era realizzata sul telaio. Questa tecnica oggi è poco diffusa. Il risultato è una trina leggera e impalpabile. La lavorazione del filetto modano ha tradizioni antiche ed è una caratteristica di certe zone d'Italia, dove nel passato si sono aperte alcune scuole e oggi la tradizione ancora continua. Come testimonianza di un'esistenza remota del filè, troviamo in un inventario veneziano del XVI secolo una vesta de burato, negro vecia. Il burato era in realtà una rete realizzata togliendo i fili dalla trama di un tessuto. Questo comunque conferma l'esistenza e il piacere di possedere questo tipo di trine che era già a quel tempo. Troviamo la tradizione del filè radicata anche in Toscana, Umbria, Sicilia, Sardegna e Venezia. Attualmente, per velocizzare il lavoro, si ricama su rete meccanica, ma il risultato e il pregio non sono paragonabili. Si realizza il filè anche con l'uncinetto, ma questa è tutta un'altra tecnica e anche il risultato. Non possiamo dimenticare che Genova e alcuni centri della Riviera Ligure hanno svolto un ruolo determinante nella storia del tessuto. Di questa storia sono protagonisti i celebri damaschi e velluti che vestirono i re i principi e gli alti dignitari di certe corti europee della Chiesa, e che adornarono anche i nobili e le pareti delle loro sontuose dimore nei secoli XV e fino anche al XVIII. Oltre alla lavorazione della seta e al commercio delle più preziose stoffe, Genova diede il suo altissimo contributo alla nascita e allo sviluppo di quello che è stato definito come il più poetico dei tessuti, ossia il merletto, nella storia della cultura ligure. L'industria tessile è stata così per secoli una risorsa economica importantissima, il cui sviluppo presuppone un immenso patrimonio di tecnologia e di anche creatività artistica. Gran parte di questo patrimonio è ormai disperso e le industrie tessili quasi del tutto scomparse. Caparbiamente restano al lavoro dei singoli artigiani concentrati soprattutto nella Riviera di Levante, dalle cui mani, indifferenti alle sproporzioni fra costi e guadagni, escono ancora sontuosi damaschi e delicatissimi merletti. Così come scrive la direttrice del Museo Poldi Pezzoli di Milano. Fare storia delle arti applicate e dei pizzi in particolare significa fare la storia del lavoro umano, dei suoi usi e mentalità, della sua lingua, la storia dei soggetti sociali più silenziosi e sconosciuti. Il ritrovamento di questi preziosi reperti custoditi con cura da volontari e religiosi, ma a volte nascosti e sconosciuti, mi ha fatto scoprire i piccoli dettagli della vita quotidiana e le più semplici tradizioni dei nostri paesi. Ci sono ancora tanti tesori da trovare nelle nostre chiese, nei nostri archivi, che ci possono illustrare ancora più dettagliatamente la storia del nostro passato, più o meno recente. L'autrice di questo testo ringrazia anche le collaborazioni del suo paese.